quando uno pensa a Parigi pensa agli Champs-Élysées, all'Arco di Trionfo.
Questo è il ministro della cultura Gennaro San Giuliano che si prepara a fare la sua nuova gaffe.
Quando uno pensa a Londra pensa a Times Square.
Tantissimi meme in rete, commenti ironici, ma chi è il ministro e soprattutto quanto contano in generale politicamente queste gaffe? Ne parliamo oggi in questa puntata di Closer Aperta. Io vi ricordo che Closer è un podcast quotidiano, esce ogni giorno alle 18 per fare un po' ordine sui fatti della giornata, è riservato normalmente ai membri di Will, quelli che ogni giorno vogliono sostenere la nostra informazione. Proprio in questi giorni abbiamo lanciato tra l'altro un codice sconto, si chiama Closer 15 e dà diritto a uno sconto del 15% per chi vuole diventare appunto membro di Will. Per iscrivervi potete usare i link in descrizione, basta premesse e ora che le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. Qui è sempre il ministro San Giuliano alla cerimonia del premio Strega 2023. La conduttrice Geppi Cucciari gli chiede un intervento da ministro in occasione della premiazione e lui dice questo.
Ho ascoltato le storie che sono, come dire, espresse in questi libri che sono finalisti questa sera, sono tutte storie che ti prendono, che ti fanno riflettere. Ecco, proverò a leggerli.
A questo punto la conduttrice rimane attonita e fa la domanda che tutti faremmo.
Ah, non li ha letti?
Sì, li ho letti perché ho votato, però voglio, come dire, approfondire questi volumi.
Cioè, oltre alla copertina, dentro, dentro. Comunque, guardi, sono... un bel applauso al nostro ministro Gennaro San Giuliano, al maestro Mazza al suo fianco.
Si parla tanto delle gaffe del ministro, non vogliamo noi oggi parlare delle gaffe, vogliamo parlare un po' della figura del ministro e appunto qual è l'impatto, se c'è, di questo tipo di comunicazione sul consenso del ministro. Allora, facciamo un passo indietro. Gennaro San Giuliano nasce a Napoli, maturità classica, laurea in giurisprudenza alla Federico II, master in diritto privato europeo, ha un profilo anche da professore, insegna alla LUMSA, alla Sapienza, alla LUIS, all'Università degli Studi di Salerno, all'Università Telematica Pegaso, quindi da tutto questo insieme di università capite come sia un uomo anche di profonde relazioni. Ora, Gennaro San Giuliano si forma come giornalista, è un giornalista di lunghissimo corso, a questo punto la regola giornalistica vorrebbe che io vi dicessi prima la sua carriera da giornalista e poi quella da politico. Il punto è che la sua carriera da giornalista è strettamente intrecciata a quella politica, che se volete è un'anomalia molto italiana, queste porte girevoli diciamo tra giornalismo e politica, ma tant'è. Inizia militando nel FUAN, il Fronte Universitario di Azione Nazionale, è un movimento universitario di estrema destra, che in seguito si è sciolto, che fa riferimento al Movimento Sociale Italiano. Movimento Sociale Italiano sono gli eredi del fascismo. Diventa segretario della giovanile a Napoli negli anni 80 e anche consigliere appunto del Movimento Sociale Italiano. Gli avversari infatti negli anni successivi ritirarono fuori una sua fotografia assieme a Giorgio Almirante, segretario dell'MSI. Come scrive il foglio in un ritratto, si accorge presto che l'MSI è troppo piccino per i suoi sogni, perciò passa con i liberali. Si avvicina all'ex ministro della Sanità Francesco De Lorenzo e qui inizia la sua carriera giornalistica. Va a lavorare in quota liberale, scrive il foglio, a Canale 8, una piccola emittente locale napoletana. Poi passa all'Indipendente e ritorna nella casa, insomma, degli eredi del Movimento Sociale Italiano, Alleanza Nazionale. Frequenta Italo Bocchino, Ignazio La Russa, Maurizio Gasparri, che appunto lo riabbracciano nuovamente e lo chiamano alla direzione de Il Roma. Il Roma è un giornale, come dice il nome stesso, romano, appunto, orbitante nella galassia di Alleanza Nazionale. E ancora qui, nuova svolta politica, nel 2001 si fa candidare con Forza Italia nel collegio di Napoli. Sconfitto alle elezioni, scrive foglio, torna di nuovo al giornalismo, prende in mano a questo punto la redazione di Libero. Diventa vice direttore di Libero, ma come scrive il foglio non gli basta, vuole andare in Rai e ci riesce grazie a Forza Italia. Arriva al TGR, poi al TG1 e fa la scalata, caposervizio, caporedattore, fino a diventare nel 2018 il direttore del TG2. Siamo nel governo giallo-verde, quello del Movimento 5 Stelle e di Salvini. Il TG2 di Gennaro San Giuliano viene definito Televisegrad perché per gli avversari insomma è molto prono alla linea politica dell'allora governo. Piace alla Lega, piace al Movimento 5 Stelle, lui si definisce caro amico di Salvini ma è ben visto anche da Di Maio e pompa a tutto spiano i gilet gialli. C'è da dire che fa volare il suo prodotto nello share. impone grandi approfondimenti storici, un nuovo TG Storia, rafforza il TG con un'edizione delle 8:30, porta molte anche soft news, dossier, speciali, e insomma dice, meglio una faziosità limpida ed esibita di una subdola terzietà. Il TG2 si avvicina molto, e lui stesso anche a Fratelli d'Italia. Grande autore di biografie, avrebbe scritto più di 20 volumi. Ha scritto una biografia su Putin, su Hillary Clinton, su Donald Trump, su Xi Jinping, su Reagan. Prolifico scrittore, appunto, si avvicina sempre di più a Fratelli d'Italia, frequenta le convention e alla fine, nel 2022, arriva la nomina politica. Ministro della Cultura del nuovo governo di Giorgia Meloni. Da ministro, va detto, è un difensore, diciamo, della libertà di parola, vuole circondarsi di persone diverse da lui. Tra le misure in corso d'approvazione, il Museo del Ricordo a Roma per appunto celebrare le vittime delle foibe. C'è poi il bonus cultura, la legge bilancio del 2023 ad esempio sostituisce il bonus cultura introdotto dal governo Renzi con la carta della cultura giovani e la carta del merito, cioè due bonus cumulabili da 500 euro l'una. Anche se, come dire, queste carte devono ancora entrare in vigore. Art Tribune, giornale d'arte italiano, in un editoriale, ha detto insomma che la spina dorsale di un progetto paese per la cultura ancora manca. Ci sono decisioni sporadiche, singole, a volte giuste, a volte sbagliate, ma ancora non c'è una visione alta. E dice fondamentalmente, a oggi, in questo anno, il Ministero della Cultura ha passato forse più tempo a smontare ciò che faticosamente si era fatto prima, soprattutto grazie a un attivismo talvolta fuori luogo del sottosegretario Vittorio Sgarbi. Vittorio Sgarbi, che se vogliamo, sottosegretario alla cultura, appunto, è stato un po' la spina nel fianco del Ministero della Cultura in quest'anno, proprio perché era invischiato in delle brutte storie di conflitto di interessi che hanno portato poi alle sue dimissioni. Ecco, tra le cose di cui si parla di San Giuliano ci sono appunto le gaffe. Una volta, ad esempio, uscito dalla Camera, un giornalista gli chiede: ma lei si dichiara antifascista?
Quindi io dico di essere antifascista, ma lei, domanda, si sente anticomunista?
Lui prende il microfono e a questo punto inizia a intervistare a sua volta i giornalisti.
Lei è anticomunista?
Io sono antidittatura in generale.
Quindi anche
democrazia, certo.
Gaff che gli procurano anche un'imitazione di Crozza. Però attenzione, andiamo a vedere i dati, perché questa storia ritorna, cioè ci sono sempre dei protagonisti di governi, specie di centrodestra, che vengono un po' presi di mira sui social, sui giornali, per le loro cosiddette gaff. Alla fine, se andiamo a vedere i dati, non è che pesa così tanto sul consenso. C'è questo sondaggio, ad esempio, di Antonio Noto, pubblicato a inizio gennaio, sul gradimento degli italiani nei confronti dei ministri del governo Meloni. Bene, al primo posto c'è Guido Crosetto, al secondo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, al terzo posto c'è proprio il ministro della cultura San Giuliano, ultimo Valditara. Prendiamo un altro sondaggio di BD Media, c'era la classifica completa della fiducia ai ministri. Bene, Gennaro San Giuliano si ritrova comunque al settimo posto, su 24 personalità analizzate. Insomma, nella fascia alta della classifica. Appunto, è un discorso vecchio, no? Bisogna vedere quanto le gaffe incidono sulla visione che gli italiani hanno di te negativamente e quanto invece, in qualche modo, magari involontario, ti umanizzino, ti facciano sembrare più vicino un po' al popolo, o meglio, a un certo tipo di popolo, magari il tuo elettorato. Perché gli avversari continueranno a prenderti in giro con meme e commenti social, ma gli altri invece magari si faranno un sorriso e ti vedranno come più vicino a loro, quindi aumenterà in qualche modo il tuo consenso. Guglia Soncini, firma dell'inchiesta, dice che i lapsus sono, tra le forme di welfare che i social forniscono alla popolazione, una delle più solide. In un post in cui si parlava di San Giuliano, dice lei, c'era una sleppa di tizi che potevano finalmente fare ciò che i tizi dell'internet ritengono di saper fare meglio, gli spiritosi. Perché ci sono delle cose su cui quello che lei chiama il ceto medio complessato può vendicarsi, può mostrarsi sprezzante, ovvero dire guarda che io la so meglio di te. E lei dice a questo punto ci serve una dolente riflessione sulle prossime 400 elezioni che perderà la sinistra. Una sinistra che si sente figa perché ha fatto 6 giorni e 5 notti a Manhattan e quindi capisce dove si trova Times Square. Insomma, la conclusione politica che lei trae è questa, una cosa che la destra ha capito da tempo, dice lei, e la sinistra magari meno. Ovvero che per un politico non essere oggetto di beffe significa arrendersi a diventare la cosa peggiore che un politico possa diventare, ovvero irrilevante. Sono usciti i nuovi dati dell'Istat sull'occupazione del mese di febbraio. Allora, il mercato del lavoro ha segnato una nuova crescita dell'occupazione. Più 41.000 posti di lavoro. Il risultato è frutto da una parte di un boom delle assunzioni stabili, più 142.000 unità in un solo mese. Calcolate che è forse una delle crescite più grandi degli ultimi 20 anni. E quindi il numero complessivo degli occupati a febbraio 2024 è salito in un anno di più di 350.000 unità. Un dato positivo, però la domanda che ci siamo fatti quando facciamo ogni mattina alle 9 lo stand-up meeting, cioè una riunione con tutti gli autori di Will, è questa. Escono i dati Istat ogni mese, noi li commentiamo, diciamo i numeri eccetera, ma alla fine qualcuno sa il perché? Cioè che cosa determina la crescita dell'occupazione?
Da quando è finita la pandemia abbiamo visto il mercato del lavoro italiano crescere in maniera praticamente ininterrotta e in un primo momento pensavamo che la causa fosse semplicemente un rimbalzo dopo un periodo di grande crisi, oppure che la causa fosse semplicemente il fatto che a causa delle riforme pensionistiche che allungano la vita lavorativa delle persone avessimo appunto un maggior numero di lavoratori che rimaneva all'interno del mercato del lavoro più a lungo. Ormai però queste spiegazioni penso non bastino più, nel senso che questo trend è talmente sostenuto da farci cercare altre spiegazioni, perché le aziende continuano a cercare lavoratori. Un dato molto interessante è quello che ci fa vedere quanto le aziende stanno facendo difficoltà a trovare lavoratori, quante posizioni aperte ci sono in questo momento. Credo che gli ultimi due anni siano stati caratterizzati da un maggior numero di investimenti rispetto al passato e che questa sia la causa principale nella quale dobbiamo ricercare la motivazione dietro questa crescita così sostenuta. Investimenti sia da parte, soprattutto da parte del pubblico, penso al PNRR, e diciamo per conto del pubblico da parte dei privati, soprattutto con i bonus edilizi. Questi immissioni di denaro nell'economia generano gioco forza, un circolo virtuoso che porta a un aumento dell'occupazione. Quanto questo poi aumento sia sostenibile nel futuro dipende dalla qualità degli investimenti, perché alcuni investimenti diciamo fioriscono subito ma poi sfioriscono rapidamente, altri tipi di investimenti invece danno i frutti anche nel lungo periodo.
Lui è Francesco Armillei, collaboratore di Will, esperto appunto di economia e di lavoro. Come ci spiega lui, negli ultimi due anni ci sono stati più investimenti rispetto al passato, sia da parte del pubblico sia da parte del privato. E l'occupazione non è salita e basta, è aumentata soprattutto quella stabile, cioè l'occupazione a tempo indeterminato.
Su questo invece da un lato penso ci sia un discorso puramente di mercato, cioè in un momento in cui i lavoratori sono una risorsa più scarsa, le aziende fanno più difficoltà ad assumere lavoratori, tenderanno a cercare di attrarli offrendo condizioni lavorative migliori e quindi anche contratti a tempo indeterminato più stabili. Però dal mio punto di vista penso che l'origine di questa, del fatto che la crescita è trainata sostanzialmente da contratti a tempo indeterminato, cercata nelle riforme che come paese e che come i governi precedenti hanno implementato per quanto riguarda il mercato del lavoro. Penso soprattutto al Jobs Act del periodo diciamo del 2015 e al decreto dignità del 2018, che hanno da un lato il primo Jobs Act messo ordine, un grandissimo ordine e pulizia nella legislazione in materia di diritto del lavoro e cercato di stabilire un principio che il contratto a tempo indeterminato è il contratto diciamo di default, di base, di partenza, da cui poi si possono fare delle eccezioni ma che vanno motivate. Il secondo è il decreto dignità che ha cercato di appunto limitare queste eccezioni restringendo le maglie dell'utilizzo e rendendo più costoso l'utilizzo dei contratti a tempo determinato. Ecco, io penso che noi stiamo vedendo i frutti di queste riforme che giustamente impiegano un po' di anni per andare a regime, mentre vedo come molto meno diciamo rilevante gli effetti del decreto lavoro adottato lo scorso maggio dall'attuale governo.
In generale, tra le motivazioni ci sarebbero anche le misure introdotte dal governo per la crescita occupazionale.
I dati citati dagli onorevoli interroganti dimostrano e confermano il trend anche per gli inizi del 2024 più che positivo del mercato del lavoro, che rafforza la convinzione che gli interventi effettuati dal governo vanno nella direzione corretta del pieno sostegno occupazionale.
Questa è un'interrogazione parlamentare fatta alla ministra del Lavoro Elvira Calderone a inizio febbraio di quest'anno. Il riferimento è in particolare al decreto lavoro annunciato il 1 maggio dell'anno scorso.
Come ci siamo riusciti? Facile. Abbiamo smesso di spendere i soldi dei cittadini per pagare chi non lavorava e abbiamo pagato di più chi lavorava. Abbiamo smesso di spendere i soldi dei cittadini per pagare chi non lavorava e abbiamo dato i soldi alle imprese per assumere a tempo indeterminato.
Questa è Giorgia Meloni durante il comizio di chiusura della campagna elettorale in Sardegna. Il riferimento è ovviamente allo stop del reddito di cittadinanza, che avrebbe liberato risorse per altro. Ma quali sono questi interventi?
In generale, la mia personale opinione è che l'attuale governo Meloni abbia speso poco capitale politico in materia di lavoro, anche grazie al fatto che si è trovato di fronte a una situazione positiva che non richiedeva particolari interventi. Le misure adottate non sono state, diciamo, delle grandi rivoluzioni. Sì, c'è stato appunto il cosiddetto decreto lavoro lo scorso maggio, ma quel decreto, a mio modo di vedere, ha ritoccato dei dettagli della legislazione italiana senza alterare di fatto lo schema di fondo, che invece è stato settato e è stato definito dalle riforme dei governi precedenti degli ultimi 10 anni.
Ecco, poi ci sono gli aspetti non proprio positivi di questi dati. L'occupazione complessiva è salita, ad esempio, solo per gli uomini, mentre è diminuita di 13.000 unità per le donne.
Per quanto riguarda la dinamica di genere, specificamente nel mese di febbraio abbiamo avuto sostanzialmente un aumento dell'occupazione maschile di circa 50.000 unità, mentre invece un lieve calo per quella femminile. Se però, diciamo, allunghiamo l'orizzonte temporale e consideriamo l'andamento su 12 mesi, allora vediamo che chi ha guadagnato di più in termini percentuali è invece l'occupazione femminile, che segna rispetto all'anno scorso un più 1,6% rispetto al più 1,4% degli uomini.
Vediamo invece i dati per i giovani sul lungo periodo.
La maggiore sorpresa, però, la maggiore, diciamo, aspetto positivo di dati di questo febbraio, io penso sia invece sul fronte, diciamo, generazionale, perché la crescita c'è ed è sostenuta anche per le fasce più giovani, tra i 25 e i 34 e tra i 35 e i 49 anni, che registrano entrambe un più 0,3%. E dico che è positivo ed è importante perché, appunto, negli anni passati molta della crescita era semplicemente stata determinata dalle fasce più anziane, costrette a rimanere più a lungo nel mercato del lavoro in conseguenza delle riforme pensionistiche, mentre era stata una crescita più debole e più stentata per le fasce più giovani. Quindi un dato positivo specifico di questi dati è invece il fatto che, anche al netto della componente demografica, la fascia dei lavoratori, diciamo, più giovani registra un aumento.
La verità, insomma, su questi dati, come dice Armillei, è che se li vedessimo come un meme ci sarebbe un grandissimo yes but, cioè bene ma non benissimo. Ed è qui chiaramente che la politica si inserirà per utilizzare questi numeri a proprio favore, da una parte e dall'altra.
Sì, guarda, io penso che questi dati possano essere letti assolutamente in maniera positiva. Noi stiamo riuscendo a portare all'interno del mercato del lavoro un maggior numero di persone, e questo è un dato positivo sia che queste persone prima non erano, diciamo, occupate, erano disoccupate, sia che queste persone prima erano occupate ma in modo irregolare, perché in entrambi i casi si tratta di maggiori redditi per le persone, maggiore ricchezza, quindi maggiore benessere, maggiori contributi versati al sistema pensionistico, che servono a pagare le pensioni di oggi ma che servono anche per assicurare una pensione ai lavoratori domani. Chi lavora in nero guadagna uno stipendio, è vero, ma non accumula contributi per la pensione. Quindi si tratta di dati positivi. Però, come in ogni buon meme yes but, c'è anche un but. Nel senso che non scordiamoci che mentre il nostro mercato del lavoro procede a gonfie vele, non si può dire lo stesso del PIL, quindi della quantità di ricchezza che produciamo. Siamo sempre di più a lavorare, ma non stiamo sempre producendo altrettanto di più rispetto al passato. E questo vuol dire che, attenzione, perché i posti di lavoro che si stanno generando non sono, diciamo, ad alto valore aggiunto. E questo si vede anche nel fatto che, per esempio, i salari stanno stagnando. Abbiamo più persone che lavorano, ma in generale non stiamo vedendo un aumento dei salari, che anzi, in termini reali, quindi al netto dell'inflazione, stanno registrando i livelli più bassi in termini di crescita, se non addirittura decrescita, rispetto agli altri paesi sviluppati.
Bene, chiudiamo questa settimana con un tocco di ironia, con la rubrica più attesa del mondo, anche sul nostro gruppo WhatsApp. Vi ricordo che abbiamo un gruppo WhatsApp dedicato ai membri Inside the Wheel. È la rubrica delle 5 storie della settimana che vi abbiamo risparmiato, ma che erano troppo mitologiche per non essere citate, a cura del nostro Carlo Notar Pietro.
Ciao Fra, eccoci con le 5 storie della settimana che vi abbiamo risparmiato ma che erano troppo mitologiche per non essere citate. Una settimana che inizia con una dedica alla ministra Daniela Santanchè, visto che ha superato la prova della sfiducia in Parlamento.
Un attimo di relax, ve lo devo dire, mi sto godendo questo aperitivo.
E anche questa settimana abbiamo dovuto fare delle scelte che mi rendono sempre più difficile fare il lavoro che faccio. Ho dovuto scartare cose come il tweet sgrammaticato di Valditara e soprattutto il sindaco De Caro che, per riprendersi dagli scossoni delle ultime settimane, fa un meraviglioso ballo di gruppo con i cittadini di un quartiere di Bari sulle note di Sinceramente di Annalisa e lo posta sui social. Ma ci sono anche notizie positive. Questa è la settimana del grande ritorno e per questa ragione non perdiamo più tempo e passiamo direttamente alla quinta posizione. 5. Dove troviamo per l'appunto lui. Questa posizione possiamo definirla De Luca il ritorno, degno di un colossal americano. Questa settimana il presidente della regione Campania è tornato a parlare bene del governo Meloni.
A che pro? Niente. Niente propaganda.
E la polemica di questa settimana è relativa alla presenza costante in campagna della compagine governativa.
In vista delle elezioni europee, noi abbiamo oggi nella regione Campania una presenza mai vista di ministri del governo Meloni. Mai vista. Quelli del governo precedente, per la verità, erano quasi completamente assenti. Adesso siamo all'eccesso opposto. Abbiamo una presenza quotidiana.
E allora De Luca che fa? Si fa fare una bella statistica dai suoi collaboratori e pubblica un video con l'elenco completo.
12 volte il ministro Tajani, 23 il ministro Piantedosi, 9 volte Nordio, 4 volte Crosetto, 2 volte Giorgetti, Giorgetti ha altre cose da fare, 3 volte il ministro Urso, 4 volte Lollobrigida, 7 volte Pichetto Fratin, 7 volte Salvini, 2 volte la Calderone, 4 volte il ministro dell'istruzione Valditara, 5 Anna Maria Bernini, 27 presenze San Giuliano, Dio lo abbia in gloria.
Insomma, la luna di miele tra De Luca e il governo Meloni prosegue. Non so se siete passati da Napoli nelle ultime settimane, ma la polemica portata avanti nelle piazze, in televisione, sui social dei due, chiamiamoli schieramenti, prosegue anche sulla cartellonistica per la città di Napoli. Una cosa meravigliosa, si alternano manifesti della regione Campania con scritto «Il governo Meloni tradisce il sud», con manifesti di Fratelli d'Italia dallo slogan «De Luca spende i tuoi soldi per fare campagna elettorale». Ribadisco, aspetto il momento in cui i due si incontreranno e vi prometto che tutta la classifica sarà dedicata a loro. 4. Ma passiamo alla quarta posizione, dove troviamo l'ex presidente americano e ora nuovamente candidato per i repubblicani Donald Trump. Perché? Perché continua a unire l'utile al dilettevole, la politica all'attività imprenditoriale e lancia una nuova linea di prodotti.
Religion and Christianity are the biggest things missing from this country, and I truly believe that we need to bring them back.
Io credo che la religione e la cristianità siano la cosa che più manca a questa nazione e devono essere riportate indietro. E quindi lui che fa? Lancia un nuovo prodotto in commercio. Dopo le sneakers arriva anche la Bibbia a marchio Trump. L'ex presidente ha lanciato infatti la sua Bibbia grifata in una controversa operazione di marketing elettorale. Una cosa però, devo dirla, costa $60. Cioè, chi ha fatto operazioni simili in Italia in campagna elettorale, penso alla famigerata calcolatrice per l'euro di Silvio Berlusconi, ma c'è una piccola differenza. Berlusconi l'ha regalata. E dai su, Donald Trump, e spendi un po' sti soldi, no? 3. In terza posizione si classifica il nostro presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, ospite di Porta a Porta, ha parlato del caso di Ilaria Salis.
E su questo abbiamo chiaramente fatto sentire, diciamo, le nostre ragioni al governo ungherese.
E voi direte, cosa è successo di male? Niente, se non fosse che il ragionamento continua e fa notare il presidente che bisogna tenere presente comunque l'autonomia della magistratura e che non è normale che il governo italiano intervenga su il governo ungherese per chiedere di intervenire a sua volta sul processo. Ma lo dice in modo leggermente più semplice, per essere più chiari e internazionali.
Cioè, do you know Stato di diritto? Do you know autonomia della magistratura?
Del resto Meloni vanta il suo acutissimo inglese e il suo spirito internazionale e quando può ce lo fa notare a tutti. Pochi giorni fa, per esempio, il profilo Instagram di Fratelli d'Italia ha pubblicato un video che mette in competizione Meloni con due ex presidenti del Consiglio.
Was the first reaction? Shock. Shock because in our mind everything is totally connected with the UK.
Il candidato Renzi non passa l'esame, evidentemente e notoriamente, e quindi arriva il momento di Giuseppe Conte, come un po' a scuola, diciamo.
Let me also remind you that those choosing to retire earlier leave posts available for the youth.
Niente, neanche il candidato Conte supera l'esame e quindi arriviamo alla prima della classe.
Dear friends of the National Italian American Foundation, I am very pleased to participate in the 47th Gala Awards of NIAF just a few days after my appointment as Prime Minister of Italy. I feel the great honor and responsibility to be the first woman to lead Italy.
Autorevole, preparata, orgogliosi del nostro presidente, continua così Giorgia Meloni. Non sono io a dire queste parole, ma la caption del post è scritto proprio dal suo partito. Adoro questa gara, chi sa meglio l'inglese, anche se oggettivamente Meloni vince a mani basse solo ed esclusivamente perché non è stato inserito dentro la gara anche Francesco Oggiano. 2. La seconda posizione invece è stata scelta dai mitici membri della nostra community Closer. Ricordiamolo, esiste una chat WhatsApp con tutti coloro che hanno fatto la membership di Will e ogni giorno discutiamo con loro dei contenuti di Closer e io in particolare ovviamente affronto il delicato tema delle 5 storie della settimana. Questa volta abbiamo fatto scegliere a loro la prima e la seconda posizione tra due opzioni. Da una parte Matteo Renzi, dall'altra Matteo Salvini. Ha vinto Matteo Salvini e Renzi si classifica secondo. Niente, come ci ha fatto notare Luca Castelli del team social e soprattutto responsabile della membership di Will, che ha sentenziato. Renzi ha perso pure questa elezione. Ma passiamo quindi alla seconda posizione occupata per l'appunto da Renzi. Il perché vi invito a capirlo andando a osservare attentamente i suoi profili social, di cui vi do qualche stuzzicante anteprima gustosa. Nelle ultime settimane ha deciso di entrare nel vivo della campagna elettorale e di abbandonare il vocabolario e il tono di voce che lo aveva caratterizzato sia da presidente del Consiglio che da leader indiscusso degli intrighi di palazzo dell'area centrista della politica italiana. Ora è tornato leggermente più aggressivo.
Ve la dico in romanesco, così lo capiscono anche loro. Giorgia Meloni ci sta a coglionà.
In perfetto, potremmo dire dialetto fiorentino, dice Giorgia Meloni ci sta a coglionà. Ma non si ferma questo video, no.
Giorgia Meloni ci prende in giro.
Qui ribadisce il concetto, ma con parole più pacate ed educate, e quindi decide di dare ragione a Giorgia Meloni in un altro video.
Clamoroso sulle tasse, Giorgia Meloni ha detto una cosa giusta, ha ragione.
Dove forse si è sentito un po' mentana nell'attacco, poi decide di darsi ufficialmente al cinema.
Questo film si chiama CNEL e parla di carrozzoni antinutili, sprechi, di come buttano via i vostri soldi delle tasse. Regia, Giorgia Meloni. Attore protagonista, Renato Brunetta. Ma non è un film comico.
Non siamo in un film comico? E allora vorrei sapere davvero di cuore la tipologia di film in cui ci troviamo, perché io non ci sto a capire più niente. One. E la prima posizione se la giudica ufficialmente un frizzantissimo Matteo Salvini, intervistato da Fagnani a Belve. Sentite qua, vi prego, Fagnani lo riempie di complimenti citati dal libro Io sono Matteo, un'intervista a tutto campo della giornalista Chiara Giannini, dove si legge che lui sarebbe l'uomo più desiderato dalle donne dello stivale, anche di nascosto da quelle di sinistra, il supereroe che combatte contro il male.
Imbarazzo perfino io a sentirmi descritto
non
così.
È, quindi, no. Quindi non
nella
è
vita quotidiana sono disordinato. Sono abbastanza confusionario, sono umorale, nel senso che è anche meteoropatico.
Vabbè. Ma lui non è solo meteoropatico, è anche timido.
No, io sono estremamente timido, che dicano il capitano, il ministro dell'interno, intransigente, sono estremamente timido soprattutto con le donne.
E poi si infila da solo, e ribadisco totalmente da solo, in un tema a sorpresa. I porno.
Io? Certo che l'ho visto.
Ah no, ho detto non conoscevo quel
mondo. Ai miei tempi era più difficile, adesso sul telefonino, ahimè, è anche troppo esorbitante. Ai miei tempi c'erano ancora i giornalini, quindi ci si vergognava quando si andava all'edicola.
A un certo punto si rende conto di aver fatto una cazzata e quindi prova a uscire dall'angolo in cui si è ficcato da solo.
Anzi, io dal punto di vista del lavoro sarei assolutamente a favore della regolamentazione, del riconoscimento e della tassazione anche di quella prestazione professionale.
Ma lei parla del porno o parla della prostituzione?
La prostituzione.
Cioè, dai porno passa alla prostituzione, così, de botto, senza senso, ma vabbè. E con il nostro caro ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che parla di quando leggeva i giornaletti porno, vi auguro buon weekend.
E con questo capolavoro noi chiudiamo. Io vi ricordo sempre il codice CLOSER15 da usare o da spammare ai vostri amici. Buon weekend e noi ci sentiamo alla prossima puntata. Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Oggiano e Carlo Notarpietro. Cura editoriale Francesco Zaffarano. Post produzione a cura di Cora Media. Supervisione suono e musica Luca Micheli. Post produzione e montaggio Emanuele Moscatelli. Coordinamento di post produzione Matteo Scelza.